Newsline sera.
18:33, una buona serata da Domenico Guarino, ben trovati. La newsline serale di Controradio è stata di circa il 70% l'adesione nel distretto giudiziario toscano allo sciopero proclamato dall'Associazione Nazionale Magistrati contro il DDL sulla separazione delle carriere. Il dato è stato diffuso dall'Associazione Nazionale Magistrati Sezione Toscana questa mattina in assemblea presso il Palazzo di Giustizia di Firenze. Tra i presenti anche la sindaca di Firenze Sara Funaro e presidente dell'associazione stampa toscana Sandro Bennucci, che ha detto: alcuni politici hanno individuato nei magistrati e nei giornalisti dei nemici e invece siamo degli strumenti di controllo previsti dalla Costituzione. Sandra Salvata ha raccolto le voci della sindaca, oltre a quelle di Simone Silvestri, magistrato del Foro di Lucca, e Gianfranco Francese dell'ufficio di programma della CGL Toscana.
Bisogna essere accanto ai magistrati in questa giornata. Tra l'altro ringrazio il nostro capogruppo Luca Milani, che è qui con me, perché quella che è la riforma che stanno mettendo in campo rischia di minare l'indipendenza e soprattutto l'assetto che è stato costruito dai nostri padri costituenti. Noi abbiamo dei principi che sono quelli dell'indipendenza e della libertà, che sono fondamentali, e non possiamo fare in modo che quelle che sono le decisioni della magistratura siano assoggettate al potere esecutivo. Per questo bisogna esserci, bisogna tenere una posizione ferma.
È importante che intanto si sappia che stiamo scioperando e manifestando nell'interesse non nostro ma di tutta la cittadinanza, di tutti i cittadini, perché questo disegno di legge di riforma costituzionale comprime i poteri dei giudici. I giudici sono chiamati a tutelare le minoranze cercando di disciplinare la loro attività nella procura o attraverso procedimenti disciplinari, diciamo, assegnati a una corte che non ci vede più come componente principale ma soggetti invece a una più pressante presenza di rappresentanti della politica, chiaramente saremo portati a essere più controllati.
Oggi siamo qui come CGL insieme ad altre associazioni della mia maestra toscana a sostegno delle ragioni che hanno portato l'Associazione Nazionale Magistrati a decidere di indire una giornata di sciopero, di mobilitazione in tutta Italia a difesa della Costituzione. Questo avviene perché riteniamo che effettivamente, al di là, diciamo, dei motivi apparenti, sia in corso da parte dell'esecutivo un attacco violento alla magistratura, ma un attacco violento anche ai cardini di quell'equilibrio fondamentale dei poteri tra esecutivo, legislativo e giudiziario. Quindi un tentativo evidente di mettere, diciamo, sotto tutela l'indipendenza della magistratura, in qualche modo relegandola a un ruolo di subalternità, diciamo, rispetto al potere esecutivo.
Non è il momento delle polemiche, di guardare a come si risolvono i problemi, come quello di dare lavoro alle persone, a una continuità industriale anche a un territorio come Siena. Così il segretario della CGL Maurizio Landini, a margine dell'incontro con i lavoratori senesi della Beko, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle polemiche politiche circa il futuro dell'impianto toscano. Stiamo dicendo che c'è un punto molto preciso, ha aggiunto Landini, che nessuno stabilimento chiuda, che non ci siano licenziamenti, che ci sia una continuità produttiva per tutti, anche nell'ipotesi di reindustrializzazione. Chiediamo, ha detto Landini, che anche le istituzioni svolgano fino in fondo questo ruolo. Il governo, oltre all'aver dichiarato di avere una golden power, deve muoversi concretamente adesso per far cambiare idea alla Beko, ha proseguito Landini, e siccome la condizione c'è, noi ci aspettiamo a partire da oggi a quel tavolo ministeriale si facciano dei passi avanti per arrivare ad una intesa accettabile per i lavoratori. E Landini oggi è stato anche all'Università per Stranieri di Siena per parlare del referendum della CGL sul lavoro e cittadinanza. Non stiamo semplicemente resistendo o facendo una lotta di difesa, stiamo proponendo una discussione per cambiare e dare un futuro al paese. Questo quanto ha detto il segretario della CGL. Ascoltiamolo al microfono di Raffaele Palumbo.
Beh, il referendum ci dicono che è il momento che le persone si riprendano la parola e possano decidere sulle loro condizioni e sulla loro vita, e questa volta questi referendum sono lo strumento che possono permettere alle persone di cancellare delle leggi balorde e immediatamente di affermare dei diritti nel lavoro e di cittadinanza che oggi sono negati.
Beh, sicuramente stiamo vivendo un momento di grandissimo cambiamento e di crisi della democrazia, e sta passando un'idea di libertà totalmente inaccettabile, perché la libertà non è la competizione, non è competere con qualcun altro. La libertà è giustizia sociale, la libertà è solidarietà, la libertà è farsi carico dei problemi degli altri. E tutto questo invece sta passando l'idea che la libertà deve essere quella libertà di mercato, libertà di fare profitto, dove tutto si può comprare e vendere. E questa logica porta a giustificare anche l'uso della guerra e il ritorno allo strumento dell'uso della guerra. Quindi è chiaro che per il mondo del lavoro questa è la situazione peggiore, perché noi abbiamo bisogno della pace, della democrazia e della libertà come idea di solidarietà tra le persone, per fare in modo che chi vive del proprio lavoro abbia la possibilità di vivere anche come cittadino in un quadro di giustizia e di cittadinanza attiva.
La vicenda drammatica del lavoratore della Beko, a cui lei ha fatto visita questa mattina, è emblematica da questo punto di vista.
Beh, lì stiamo facendo i conti con una multinazionale che pensa di fatto di ridurre la sua presenza nel nostro paese, di spostare produzioni da altre parti. E questo non è un problema solo di Siena o di questi lavoratori, questo è un problema di tutto il paese. Per questo noi stiamo chiedendo al governo e anche alle istituzioni ad ogni livello non solo che esprimano solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori, ma che assieme a noi si battano per far cambiare idea a questa multinazionale e a determinare le condizioni perché si continui a investire nel nostro paese e si utilizzi quel saper fare e quell'intelligenza che il nostro paese e le persone hanno.
La cronaca: operazione oggi dei carabinieri del comando provinciale di Catanzaro per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del capoluogo calabrese su richiesta della DDA a carico di 22 persone accusate di essere legate all''ndrangheta. Gli arresti sono stati eseguiti a Catanzaro, nelle province di Monza, Brianza e Arezzo. Per quanto riguarda la Toscana, in particolare le persone coinvolte all'operazione vengono contestate l'associazione per delinquere di tipo mafioso e l'associazione per delinquere semplice, oltre ad una serie di reati contro le persone e il patrimonio, alcuni dei quali aggravati dalle modalità mafiose. Per 12 degli indagati il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere, per gli altri 10 gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La politica: un nuovo sondaggio EGM commissionato da Toscana TV fotografa le intenzioni di voto dei toscani in vista delle prossime elezioni regionali che dovrebbero svolgersi ad ottobre. L'attuale presidente Eugenio Giani supera ampiamente il 50% dei consensi, mentre Alessandro Tomasi dei Fratelli d'Italia stacca tutti i concorrenti del centrodestra. Il generale Roberto Vannacci porterebbe invece a casa un risultato magro, appena il 4%. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Un nuovo sondaggio incorona il presidente della regione toscana Eugenio Giani, attribuendogli la bellezza del 54,4% dei voti. A questo punto manca solo l'ufficializzazione della candidatura, la scrittura del programma, la formazione di una larga coalizione in salita con il Movimento 5 Stelle e con Fratoianni di AVS che invoca primarie di coalizione, e l'individuazione della prossima squadra di governo. Insomma, un lavoro non da poco, mentre è interessante, ed anche qui a questo punto aspettiamo l'ufficializzazione, il risultato del sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Alessandro Tomasi. Avversato da Lega e Forza Italia, stacca tutti gli altri candidati della sua coalizione, attestandosi ad un 36,5%, più che dignitoso. Ora i suoi alleati dovranno confrontarsi con questo risultato, che attribuisce peraltro un ottimo punteggio anche alla sua notorietà regionale, che adesso comprensibilmente chiede di stringere i tempi, di mettere da parte le discussioni e le divisioni e di procedere all'ufficializzazione della sua candidatura, anche perché il sondaggio arriva a dirimere quello che abbiamo chiamato il dilemma Vannacci, personaggio ingombrante che la Lega non vorrebbe né candidare né avere contro con una sua lista autonoma. Il sondaggio EGM inchioda Vannacci, molto conosciuto a livello nazionale, ad un misero 4%, un risultato troppo esiguo per imporre candidature, ma anche per brandire liste autonome che probabilmente rimetterà in discussione la sua partecipazione alle regionali in Toscana. La discussione ora è tutta nel centrodestra, che di fronte a questo sondaggio, che resta un sondaggio, che comunque indica una tendenza, è costretta a fare una scelta e a farla in fretta.
Allora, questo è il sondaggio, però questa mattina su Repubblica c'è un'intervista del segretario nazionale di Sinistra Italiana, leader anche di AVS insieme al Verde Angelo Bonelli, ovvero Nicola Fratoianni, un'intervista in cui Fratoianni diceva sostanzialmente che per il centro-sinistra la strada per individuare il candidato alle prossime elezioni regionali, candidato presidente, è quella delle primarie di coalizione, una coalizione allargata, PD, 5 Stelle e AVS, per l'appunto la definizione del programma, appunto sulla base del programma, le primarie di coalizione. Buonasera Dario Danti, segretario regionale Sinistra Italiana, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora, si parte dalle primarie?
Sì, assolutamente. Intervista di Fratoianni di stamani, la condivido dalla prima all'ultima parola. È uno strumento che abbiamo detto di partecipazione, abbiamo sempre detto fin dall'inizio che il metodo e il merito vanno di pari passo, 50% al metodo, 50% al merito, il cantiere del centro-sinistra deve essere partecipato, le primarie sono un formidabile strumento di partecipazione.
Dunque, lei saprà che Gianni ha detto non mi sottraggo, no? Ha detto non mi sottraggo, però invece il segretario del Partito Democratico Fossi frena, mentre si registra una certa irritazione tra i Dem. Come commentate?
Ma la posizione del presidente Gianni è molto interessante, positiva, perché riconosce e non si sottrae al confronto democratico e alla partecipazione. Mi sembra molto importante. Devo dire che io ho colto in Emiliano Fossi la dichiarazione, anche a suo modo, diciamo così, positiva, perché lui dice discuteremo di questo strumento come coalizione, quindi non è che ha chiuso. Capisco ci possa essere freddezza, capisco non sia il percorso ideale per i Dem, però da questo punto di vista la proposta è in campo, finalmente con grande forza e con grande nettezza, e noi faremo la nostra parte.
Naturalmente il corpo del Partito Democratico invece fa registrare dei toni più diciamo più critici, no? Questa cosa vi spaventa in qualche modo, rischia di alimentare una dialettica eccessivamente aspra in vista delle regionali, considerando anche, diremo, un vantaggio di partenza in virtù del fatto che il centrodestra sembra essere molto diviso questa volta.
Centrodestra 4-5, abbiamo perso il conto dei candidati, peraltro non si capisce come verranno selezionati, se in un tavolo romano o col gioco della torre. Io la vedo diversamente, penso che noi abbiamo in questi decenni, almeno 10-15 anni a questa parte, sperimentato un formidabile strumento di partecipazione che sono le primarie. Vede, a Firenze, a Prato, a Livorno, la quale cito le tre più importanti città che sono andate al voto l'anno scorso, la coalizione si è trovata subito d'accordo con l'indicazione delle candidature, quindi non c'è stato bisogno di ricorrere alle primarie. In questo caso manco c'è la coalizione, magari per costruire la coalizione le primarie possono essere lo strumento migliore per confrontarsi fra le persone e i contenuti che queste persone esprimono, e chi meglio interpreterà il volere del popolo del centro-sinistra vincerà le elezioni primarie. Io veramente mi pare che la segretaria del Partito Democratico venga scelta con le primarie, quindi io dico, perché non farlo anche per il futuro presidente della nostra regione.
Molto chiaro, grazie a Dario Danti, segretario regionale Sinistra Italiana, buona serata.
Grazie a voi, buona serata e grazie ancora.
Dopo la lunga pausa, i Gatti Mezzi di nuovo dal vivo per un'imperdibile data. In occasione dei 20 anni dalla fondazione del progetto, Francesco Bottai e Tommaso Novi saranno in concerto al Parco Mediceo di Pratolino giovedì 24 luglio per Musar Festival 2025.
Gallaccio! Mezza sega!
Torna sul palco il cantautorato poetico e irriverente con il tipico sound di una Toscana d'altri tempi. Torna il teatro canzone dei Gatti Mezzi. La prevendita è già attiva su ticketone.it e nei punti box office Toscana, in collaborazione trasmissione con Luca Zannotti, musiche metropolitane.
È arrivato un gruppo di fascisti.
E credo che ci fosse tuo figlio tra quelli che ci hanno insultato.
Con Vincent Lindon, vincitore della Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia, il film Noi e Loro indaga le dinamiche da curva, criminali e neofasciste. Un padre vedovo assiste alla deriva del figlio maggiore che si avvicina a movimenti estremisti e tenta di creare un dialogo all'interno della famiglia. Allo Spazio Alfieri dal 27 febbraio. Info spazioalfieri.it.
Non può che finire male.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo alle 21, Decadenze di Steven Berkoff della compagnia siciliana Mezzaria Teatro. Un feroce atto d'accusa alla società occidentale, un testo potente dall'ironia dissacrante. Biglietto ridotto per i soci del Contro Radio Club.
A Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info 055 2280 525. Sabato e domenica la coreografa Luna Cenere e il sassofonista Antonio Raia con Mercurio indagano la dualità maschile e femminile e l'obliquità di senso attraverso le proprietà di questo metallo, pesante e volatile, ispirati anche da mitologia e astronomia.
Contro Radio.
I hear something saying
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain. Gang, that's the sound of the men working on the chain. Gang.
Alessandro al 342-81-041-11 ci dà, e lo ringraziamo, una notizia di servizio. Via D'Annunzio, altezza Fiorella e Lidl, traffico bloccato. Purtroppo pare sia stato investito un pedone sulle strisce, la strada è bloccata per i soccorsi, non si passa. Questo quanto ci dice Alessandro. Naturalmente fateci sapere come sta andando il traffico in quel quadrante, come in altri quadranti della città di Firenze e delle varie città coperte naturalmente dal nostro segnale, quindi praticamente sul DAB tutta la Toscana. Poi per l'app potremmo addirittura sapere del traffico, che ne so, a Copenaghen, perché no. 342-81-04-111. La procura di Firenze procede a passo spedito nelle indagini sulle morti nelle RSA fiorentine gestite dalla Serene Orizzonti. Tre anziani deceduti, lo ricorderete, lo scorso 9 febbraio dopo aver consumato la cena. Se sia stato il cibo altro a causare l'infezione gastroenterica che ha provocato inoltre malori in altri 114 ospiti delle residenze sanitarie, lo deciderà l'autopsia disposta sulle vittime. Intanto Regione Toscana e Comune di Firenze hanno fatto sapere di volersi costituire parte civile in un eventuale processo, in particolare da Sandra Salvato.
Fronte compatto delle istituzioni nei casi degli anziani deceduti presso le residenze sanitarie fiorentine. Oltre alla Regione Toscana scende in campo anche il Comune di Firenze, che attraverso la sindaca Sara Funaro annuncia di volersi costituire parte civile in un eventuale processo legato all'inchiesta. Lo faremo a tutela delle persone coinvolte, dei loro familiari e della città, spiega Funaro. Quando si parla dei nostri anziani, di persone fragili, è necessario che ci sia un'attenzione molto alta, una simmetria di intenti che allinea maggioranze e opposizioni. La mozione in regione è stata sottoscritta infatti da Stefano Scaramelli, Italia Viva, da Diego Petrucci, Fratelli d'Italia, e dal presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni del PD. Ed è proprio Scaramelli ad avanzare la proposta che sia la stessa commissione ad occuparsi dell'eventuale indagine conoscitiva nei tempi più rapidi possibili, gli stessi con cui sta marciando la Procura di Firenze per arrivare a chiarire la dinamica dei fatti e la responsabilità di quella sera del 9 febbraio. Risposte sul menù incriminato arriveranno dalle autopsie disposte su Carla Ferretti e Giampiero Samuelli. Un'altra, quella su Daria Tanzini, era già stata effettuata e se ne attendono gli esiti. Con la morte di tre persone e oltre 100 ricorsi alle cure, qualcosa non ha funzionato nei controlli e invece occorrono controlli più stringenti anche a soggetti non pubblici, ribadisce Petrucci.
garantire anche i lavori allo Stadio Franchi di Firenze, su cui è in corso il restyling in regolarità e sicurezza del lavoro, a partire dal massimo rigore nell'applicazione del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e da tutte le misure necessarie per la tutela della salute di chi è impegnato nei cantieri. Con questo obiettivo è stato siglato oggi un protocollo d'intesa per la riqualificazione del Franchi tra il Comune di Firenze e le imprese, la Toscana Centro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Area Metropolitana di Firenze e le varie associazioni di categoria, oltre ai sindacati. Il protocollo riguarda l'utilizzo dello strumento cantiere trasparente, che prevede un controllo diretto da parte della Cassa Edile di Firenze delle presenze e delle relative ore lavorate dagli operai, nonché la partecipazione a percorsi formativi e un monitoraggio costante in tema di sicurezza sul lavoro. Boom di under 18 autori di omicidi, 142 giovani denunciati in stato di libertà, di cui 29 minorenni, 73 giovani arrestati, di cui 13 minorenni negli ultimi blitz della polizia in tutta Italia. Raid violenti, droga, armi, odio social, da nord a sud è scattato un maxi blitz della polizia contro la criminalità giovanile, che arriva a pochi giorni dall'ultimo report della Criminal Poll, che ha fotografato una crescita percentuale di minori coinvolti in omicidi sia come vittime che come killer. Abbiamo chiesto un commento al professor Vincenzo Scalia, sociologo, docente dell'Università di Firenze in sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale.
Vorrei invitare, diciamo, a rifuggire un attimo da quella che potremmo chiamare la sindrome del fitto misto, nel senso che qua si parla di raid violenti, di droga, di armi, di crimini violenti. Ecco, sono fenomeni tutti da porre in piani differenti, anche perché, diciamo, abbiamo una selezione di certi fatti penali. Per esempio, io ho visto che a Bologna circolano tra gruppi giovanili neofascisti degli inviti ad aiutare la polizia, letteralmente, però senza armi da fuoco, nel cacciare i rom e i migranti dei loro luoghi di aggregazione, aiutare la polizia. Ecco, questo, diciamo, in termini tecnici si chiama linciaggio, sul modello di quello che avveniva negli Stati Uniti, e mi chiedo come mai su questi fatti non c'è allarme sociale, non c'è attenzione, e invece su altri no. C'è una sicuramente un aumento della violenza e della criminalità minorile, ma non si può dire che sia solo ascrivibile ai giovani, nel senso che la società è più violenta. Siamo in una società che chiede le ronde, che chiede di ampliare la licenza del porto d'armi. Siamo nella società dove la signora di Viareggio infierisce sul migrante passandogli sotto sul SUV. Non possiamo chiedere ai giovani di essere meno violenti del resto della società. Quindi, se c'è un aumento della violenza, non è un aumento della violenza solo giovanile, ma è un aumento della violenza che, come dire, attraversa tutto.
Allora, ci avverte Filippo che a Oslo il traffico è regolare, e naturalmente immagino che Filippo abbia delle fonti dirette per dire questo. Noi lo citiamo, naturalmente non ce ne vogliano gli oslesi, come si chiameranno i cittadini di Oslo? Questo è un bel... Ah, lui è davvero in Norvegia, mi diceva Giuseppe. Allora, bene Filippo, grazie. Notizia di prima mano, come vedi, arrivano, Giustina, all'elenco preciso della residenza di tutti gli ascoltatori di Controradio, quindi perfetto. Okay. Poi dopo Giustina ce lo dici a tutti come lo conosci Filippo. Dal numero, perfetto, vedi, allora grande Giustina. Per controllare in esterna questa mattina siamo stati a Siena all'Università per Stranieri con il rettore prof Tommaso Montanari al centro della riflessione. L'articolo 31 del DDL sicurezza voluto dal ministro dell'interno Piantedosi, che prevede che le pubbliche amministrazioni, soggetti che erogano servizi di pubblica utilità, siano tenuti a prestare all'AISI in collaborazione e assistenza necessaria per la tutela della sicurezza nazionale. Su questo passaggio ancora in discussione in abito parlamentare sentiamo la riflessione proprio di Montanari.
La repressione del dissenso è una visione cilena della democrazia, della post-democrazia. Dentro ce n'è anche per l'università. Si dice che le università potranno passare ai servizi segreti anche contro le norme sulla privacy, dati sensibili, informazioni. Che cosa saranno? I fascicoli personali di studenti per la Palestina, i professori rompiscatole, e poi la ricerca, altro che dual use, qui ci sono le mani direttamente. Ora è chiaro che i servizi segreti lo possono già fare se vogliono, ma dirlo in chiaro, normarlo, significa un salto. E questa è soltanto una parte dell'attacco all'università. Quest'anno per la prima volta tutta l'università italiana sostanzialmente non assumerà nessuno. I tagli al bilancio sono molto più pesanti di quelli di Tremonti, quasi nessuno ne parla. È un'università cui è stata creata una commissione di riforma dell'autonomia, che ricordo sta nella Costituzione, all'articolo 33, presieduta da quei galli della loggia che sul Corriere della Sera, dopo le manifestazioni per la Palestina, ha detto che i rettori bisognerebbe tornare a farli nominare dal centro. Non ha detto che lo faceva Gentile e Mussolini. Insomma, il clima è pesante e il modello è l'Ungheria. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti più chiaramente, ma lo pensano anche i nostri ultradestri, fascisti, post-neo, come volete voi. Cioè il controllo, Orban ha preso quasi tutte le università pubbliche, ha trasformato in fondazioni e ci ha messo i suoi uomini alla guida. Perché? Per la stessa ragione per cui vogliono controllare la magistratura. Hannah Arendt dice università e magistratura hanno lo stesso compito, cercare la verità. Ed è per la stessa ragione, dice sempre, che sono odiate dal potere, che non amo la verità. Questo è il punto. Credo che si debba, come dire, combattere pacificamente, con la parola, ma combattere.
Contro Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Dunque, secondo la classifica del Ministero della Salute, che peraltro ha fatto molto arrabbiare il governatore della Lombardia Fontana, la sanità toscana si conferma ai vertici nazionali per quanto riguarda i LEA, i livelli essenziali di assistenza, 286,6 punti su 300 a disposizione, ed è superata solamente dal Veneto. Buonasera al dottor Massimo Martelloni, vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Firenze, grazie di essere con noi.
Sì, prego, buonasera.
Come possiamo commentare questo dato dal vostro punto di vista?
Ma guardi, è un dato positivo, devo dire. Da questo punto di vista è stato fatto uno studio sulle grandi macro aree di ospedalizzazione, prevenzione e territorio, e si delinea che c'è di fatto una forte capacità di intervento superiore anche nella classifica in materia di ricoveri, soprattutto in materia di urgenze e tumori. E ci sono aspetti sicuramente da migliorare, questi valgono per tutti, in materia di vaccinazioni, screening oncologici, capillarità verso località remote e poi i pazienti non hanno sufficienti. Poi su questo, vabbè, c'è un problema, devo dire, di crisi dell'applicazione della legge 62, ma insomma le regioni da questo punto di vista aspettano che il Ministro della Disabilità risolva questi problemi.
A cosa fa riferimento, per uscire dai termini tecnici, quando parla di crisi di applicazione della legge che ha citato?
Ma sulla legge 62 vuole, c'è un problema di questo tipo. Noi in questo momento non abbiamo i decreti applicativi del Ministero della Salute in materia di tabelle di invalidità civile e in materia di utilizzo del sistema di classificazione ICF, cioè di funzionamento della persona umana, e pertanto da questo punto di vista mancano gli strumenti di lavoro. Il tutto è stato dato in mano all'INPS e quindi da questo punto di vista viene a mancare oltretutto nel sistema sanitario quell'integrazione sociosanitaria che c'è stata fino ad oggi. Quindi c'è un progetto di legge già difficile per questo motivo, e poi lo è ancora di più perché ci sono questi ritardi. In questo momento su questo campo qui si sta solamente attivando un certificato medico introduttivo in materia di disabilità, o meglio in materia di patologie dalle quali non è affetto, ma di disabilità in realtà non si parla. Per cui, e devo dire, la regione esce fuori bene nelle classifiche, perché tra le varie ha in materia di vita indipendente sfruttato bene i fondi europei partecipando ai bandi, e da questo punto di vista diventano questi interventi importanti anche per una persona disabile grave, può avere un progetto di vita indipendente. Non è poca cosa.
No, certo, c'è poi una questione che riguarda
1129 attualmente di persone disabili gravi. Quindi anche queste sono state cose valutate.
Le volevo fare un'ultima domanda, dottore, riguardo alle liste d'attesa, perché è un punto dolente. È arrivato un messaggio al nostro ascoltatore che ci diceva che per una colonoscopia provata a prenotare online l'hanno rimandato all'anno prossimo. Possibile?
Sì, no, ma che ci siano dei difetti, questo riguarda tutte le regioni, compresa la Toscana, nessuna è esclusa.
Però un anno per una colonoscopia
sono di carattere nazionale. E ci sono confronti anche internazionali.
No, immagino.
Sono classifiche che vanno prese con gran sale.
Dottore, mi perdoni, però insomma un anno per una coloscopia mi sembra una cosa enorme.
Sì, non c'è ombra di dubbio. C'è da dire il fatto che sono stati fatti forti investimenti anche per avere la collaborazione appunto del settore privato, questi passi sono stati fatti. Diciamo c'è una linea di tendenza in riduzione dei tempi d'attesa, di più non si può dire. Ecco, poi ci sono alcuni settori sicuramente soffrono più di altri.
Grazie Massimo Martelloni, vicepresidente Ordine dei Medici di Firenze, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Buona serata, arrivederci.
Mixité, la rassegna musicale che abbraccia i linguaggi e le sonorità di tutto il mondo. Da New York a Medellin, da Timisoara a Seul, passando per India, Romania, Olanda, Turchia, Svezia, Polonia e Italia. 13 concerti da marzo a maggio al Parc di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Primo appuntamento domenica 2 marzo alle 19 con Lolo, concerto per Arrochia. Un ponte musicale fra Mali, Gambia e Italia con Stefano Plia, Marco Zanotti, Jabel Canutè e Mamadi Abate. Info toscanaproduzionemusica.it.
Testo, come si diventa un libro? L'evento dedicato all'editoria contemporanea e ai suoi protagonisti, organizzato da Pitti Immagine. Alla stazione Leopolda di Firenze, 176 editori e oltre 200 incontri, appuntamenti, laboratori, con tanti imperdibili ospiti e autori. Dal 28 febbraio al 2 marzo l'editoria si ritrova a Firenze. Non mancare. Info e biglietti su testo.pittimmagine.com.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 4 km di coda tra Montelupo Fiorentino ed Empoli in direzione Mare. A causa del traffico intenso invece code in uscita alla Strassigna in direzione Mare e sulla diramazione per Pisa, code in uscita a Cascina in direzione Firenze-Livorno. Sulla statale 1 Aurelia a causa di un incidente, traffico bloccato tra Donoratico e la California in direzione nord. Si segnala inoltre la chiusura della statale 68 di Val di Cecina in entrambe le direzioni a causa di una frana al chilometro 43-360. Treni a causa di problemi sulla linea tra Campiglia e San Vincenzo e tra Pisa e Livorno centrali. Convogli percorrenti la linea tirrenica potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze stanotte in orario 23:35 a causa di lavori rimarrà chiuso Lungarno Vespucci tra via Melegnano e piazza Dognisanti. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Dunque, vari messaggi sulla questione della sanità. Daniela dice: ho prenotato una risonanza, me l'hanno data in 2 settimane, che fa il pandan insomma con l'anno invece richiesto per una coloscopia. Evidentemente sono prestazioni diverse, ci sono problemi diversi. Poi c'è un altro messaggio da parte di Francesco che dice: 20 indicatori per un sistema complesso come la sanità è una presa in giro, riferimento alla classifica. Dopo l'edizione 2024 a Lucca, che ha visto in piazza 20.000 persone, quest'anno Toscana Pride si farà a Prato. Ad annunciarlo il comitato organizzatore, che dal 2016 ha portato in piazza più di 150.000 persone per manifestare l'orgoglio LGBTQIA+. I dettagli da Viola Giacalone.
La data verrà comunicata quando gli organizzatori avranno ricevuto il via libera della questura sul percorso del corteo. La scelta è ricaduta su Prato, città multiculturale dove convivono comunità diverse, per celebrare la potenza delle tante identità che compongono l'universo arcobaleno, l'accoglienza come pratica politica e la bellezza della diversità dei corpi, ha dichiarato il comitato organizzatore, soprattutto in un momento storico in cui le persone LGBTQIA+ rappresentano l'imprevisto da stigmatizzare, il mostro da mettere alla gogna il bersaglio dell'odio e della violenza, anche istituzionale. La nuova portavoce politica del Pride sarà l'artivista e drag queen Lalique Chouette. Il Toscana Pride, spiega, celebra così l'arte queer che ha scosso e trasformato il mondo, il drag, riconoscendone il potere rivoluzionario che si esprime anche nelle altre forme di artivismo, l'unione tra arte e attivismo. Le persone LGBTQIA+ sono in pericolo anche nei paesi che hanno fatto della libertà e della democrazia la propria bandiera. La nostra comunità ha paura e non è più al sicuro nemmeno nelle proprie case, continua Chouette. A chi vorrebbe spaccare la nostra comunità distinguendo tra istanze di serie A e di serie B, diciamo che non siamo disposti a lasciare indietro nessuno, perché i diritti sono diritti solo se riconosciuti a tutte le persone, altrimenti restano privilegi. Il Toscana Pride è nato grazie a un percorso politico intrapreso dalle tante associazioni toscane che oggi compongono il comitato promotore. È ancora possibile aderire scrivendo a segreteria@toscanapride.eu.
Costruire comunità è il titolo della programmazione del 2025 del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Il cartellone, che si compone di 4 mostre, è stato presentato dal direttore Stefano Collicelli Cagol e dal presidente Lorenzo Bini Smaghi, alla presenza della sindaca di Prato Ilaria Buggetti. All'orizzonte ci sono 3 mostre primaverili, una autunnale. Abbiamo chiesto al direttore del centro, Stefano Collicelli Cagol, di spiegare il senso della scelta di un titolo come questo.
Siamo con il direttore del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, Stefano Collicelli Cagol. Costruire comunità è il nome della programmazione. Che cos'è che unisce queste 3 mostre primaverili e una autunnale, oltre a tutto il resto della programmazione culturale? Perché costruire comunità?
È perché mai come oggi serve che un centro culturale sia impegnato nel costruire e non nello smantellare, quindi abbiamo voluto riconoscere nella opere di grandi dimensioni della collezione un simbolo anche molto unificante, una capacità di riconoscersi anche in un patrimonio condiviso, visto che poi ci sarà Prato 88 che viene reinserito all'interno della anche città di Prato. Pensiamo sia anche un importante omaggio al Gamberini, che è una delle strutture più belle che abbiamo in Italia da questo punto di vista, e poi perché crediamo che riflettere sul passato e riflettere anche su le giovani generazioni, quindi pensando alla videoinstallazione di Gianni Chianrici Lucchi e Davide Stucchi, sono tutti ambiti nel quale la dimensione più intima, una dimensione più corale di storia, che anche si deve confrontare con tematiche difficili come il colonialismo oppure la prevaricazione internazionale, sono delle importanti dimensioni espositive che ci aiutano a portare avanti anche delle riflessioni sull'oggi, sul presente, come deve essere sempre la missione di un centro d'arte contemporanea. E in autunno vivono Arte Affetti HIV e AIDS in Italia 1982-1996, vuole essere proprio un tributo ad una generazione falcidiata dall'HIV, una pandemia che ha preceduto, quanto riguarda anche il contesto italiano, quella del Covid, e come quella del Covid che è stata poi anche velocemente rimossa e che invece ha avuto un impatto grandissimo sulle vite, che continua a averlo. L'HIV è una malattia che non è stata debellata, e quindi è un'occasione importante per ricostruire quello che è successo da un punto di vista artistico.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, l'altro ieri, come vi abbiamo raccontato, è stato reso noto che la DDA di Firenze ha chiesto alla GIP l'archiviazione dell'inchiesta sul disastro di Moby Prince. Ci sono gli interventi del procuratore di Firenze e del procuratore di Livorno, Maurizio Agnello. Sostanzialmente la tesi è che, essendo prescritti i reati colposi, non ci sarebbero gli elementi per perseguire e quindi continuare nelle indagini relativamente ai reati dolosi. Cioè la tesi è che non si può presupporre che qualcuno abbia voluto in maniera per l'appunto volontaria procurare quel disastro, e naturalmente insomma ci sono le critiche da più parti, soprattutto da parte delle associazioni che da sempre si battono per chiedere verità e giustizia. Buonasera Luchino Chessa, dell'associazione 10 aprile familiari vittime Moby Prince. Innanzitutto lo stato d'animo rispetto a questo che è un po' se non sbaglio un fulmine a ciel sereno, no?
Sì, è sconfortante. Diciamo che è stato un animo, non è il massimo, nel senso che dopo 34 anni sentire certe cose certe affermazioni viene veramente lo sconforto.
Certa affermazione significa anche la nebbia, no? Che sembra essere tornata nelle parole per l'appunto del pubblico ministero di Livorno, Maurizio Agnello, sembra essere tornata come una delle ipotesi in campo, cosa che voi respingete assolutamente.
Sì, sì, noi respingiamo la nebbia, sì, è una delle concause che sono state portate in audizione da parte del procuratore Agnello, ma nebbia, velocità del traghetto che è andato dritto contro la petroliera, cioè tutte cose che, per cui colpa del comando del Bobby Prince, cose che non hanno, sono anacronistiche attualmente, considerando le conclusioni della prima e della seconda commissione parlamentare d'inchiesta, per cui cioè,
E come ve lo spiegate voi per l'appunto questa contraddizione in termini, se vogliamo, è questa volontà per l'appunto di andare, come dire, a focalizzare la colpa su sostanzialmente un'unica o poche persone?
Ma secondo me perché non ha, diciamo che non, forse non si tengono bene le carte della commissione parlamentare d'inchiesta, fondamentalmente, perché se non è possibile pensare ancora oggigiorno a degli scenari di questo tipo, cioè veramente lascia molto, molto perplesso quello che ha detto. Sono tutti rimasti perplessi, ma chiunque, cioè no, nessuno ha detto sia ha ragione, cioè veramente è impossibile. Secondo me dovrebbe un attimino fare marcia indietro e dire ok, ho detto cose che forse non dovevo dire. Basta, cioè.
Ma il discorso invece in punta di diritto, il fatto siccome i reati colposi sono prescritti, certo, quelli dolosi non possiamo immaginarli, no? Cioè non possiamo immaginare che qualcuno abbia voluto in maniera così diretta provocare il disastro, allora prendendo questi due elementi di fatto rimane l'archiviazione. Vi convince questa impostazione al di là della nebbia e delle spiegazioni?
No, a parte che dovrebbe vedere l'informativa della DDA, per cui non sappiamo ancora nulla di cosa è stato scritto, si parla di migliaia di pagine, ma non sappiamo nulla, per cui non abbiamo idea. E in ogni caso c'è un problema, secondo me, fondamentale da tenere in considerazione, che è la mancata assistenza, mancato soccorso al traghetto. Indipendentemente dal fatto che ci fosse nebbia o meno, che non c'era, e tutto lasciamo perdere tutto quello che è avvenuto prima, di cui non sappiamo ancora nulla, ma l'ipotesi era di una terza nave, di eccetera eccetera, come ha detto la prima e seconda commissione, ma il problema sono i soccorsi, nel senso, perché non hanno soccorso il traghetto? Non credo che sia un problema semplicemente di sciateria, di incompetenza, c'è qualcosa di più importante che, come dico ogni volta, è legata a un certo punto della vicenda, quando è stato recuperato il mozzo da Alessandro Bertrand.
Sì.
Quello è il punto, diciamo, lo spartiacque da una situazione caotica a una situazione costruita in maniera dolosa, perché a un certo punto il mozzo è recuperato dalla barchetta dei rumeggiatori, con affanno dicono: guardate che il mozzo ha detto che c'è gente a bordo. Poi 15 minuti dopo, con silenzio totale su canale 16, nessuno sapeva che era registrato, per cui non si capiva cosa stesse succedendo realmente, i rumeggiatori hanno cominciato a dire: oh, ma nessuno risponde, ma compamare, cioè, nessuno rispondeva. E a un certo punto, dopo che hanno trasferito il mozzo sulla CP della capitaneria, con voce sommessa gli omeggiatori hanno detto: il mozzo, il naufraga ha detto che sono tutti morti. Questo secondo me è il punto di svolta che caratterizza la mancata assistenza al traghetto. Perché si doveva dire questo? Bisogna partire da lì e tornare indietro e andare avanti e capire che cosa è successo da questo punto di vista.
Grazie a Luchino Chessa, Associazione 10 Aprile Familiari Vittime Moby Prince. Immagino che siete legati, no, a questa decisione della commissione comunque di andare avanti, no?
Cioè, allora, ho sentito l'onorevole Pitalis, sì, che mi ha detto che vuole andare avanti, che non ha problemi, per cui questo è importante. Cioè, l'onorevole Pitalis ha detto chiaramente che vuole arrivare alla fine di questa storia, e questo è importante.
Quindi i conti si faranno alla fine. Grazie a Luchino Chessa, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a lei, grazie, arrivederci.
19:17, siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con piogge sul nord-ovest della regione nella prima parte della giornata, precipitazioni sparse o generalmente brevi nel pomeriggio. Nelle altre zone interne centro-settentrionali i venti sono deboli variabili, mari poco mossi o mossi a nord dell'Elba, le temperature stazionarie oppure in lieve calo le massime. È tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia e anche per la conoscenza dei numeri della Norvegia. E salutiamo di nuovo Filippo che ci ha dato informazioni sul traffico ad Oslo, tutto regolare a quanto pare, dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline.